suoja punti.
All your base are belong to us.
No. Metti una roba, tutto, metti.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
Can you better get that? What do you have to get that?
Amici, bentornati! Eccoci per questa nuova settimana di High Tech. Io sono Giorgia, poi abbiamo Nicolò, il nostro Emilio, il nostro Giovanni in regia, pronti a farvi compagnia in questa mezz'ora di pausa dallo studio.
Esatto.
Con delle notizie, amici, oggi veramente per farvi un po' ridere così, o piangere,
sì.
Non so, scegliete voi.
La sessione è pesante.
Sì.
Il This is What Tech di oggi ci parla di un'incredibile e solidissima figura di M. Come direbbe, eccolo
qua, ci viene
M. È assolutamente necessario, perché pare infatti che Enrico Mentana, superbo punitore di La 7,
il blastatore avrà
del lavoro da compiere sui selezionatori del materiale di repertorio per la trasmissione Atlantide.
Che è successo?
Che cosa è successo? Abbiamo sentito tutti, intanto premessa che l'inizio del nuovo decennio è iniziato con i rumors e con i meme su una possibile terza guerra mondiale in seguito ai battibecchi, ai fuochi incrociati fra USA e Iran dopo che Soleimani è stato ucciso su ordine di Donald Trump.
È stato un inizio abbastanza turbolento.
Molto turbolento. E l'8 gennaio è andata in onda questa trasmissione che si chiama Atlantide sulla 7, con un servizio che era chiamato significativamente A un passo dalla guerra, parlando appunto di questa terza guerra mondiale. E che cosa è successo? La trasmissione parte con un documento di eccezione che nessuno aveva mai visto, quindi un'esclusivissima. Ed era il video che mostrava l'uccisione del generale Qassem Soleimani vista dalla prospettiva di un drone. Il conduttore Andrea Purgatori, con un pathos incredibile, si rivolge ai suoi ospiti mettendo subito le cose in chiaro. Quello che stiamo per vedere, amici e bambini, somiglia molto a un videogioco, ma non è un videogioco.
Soprattutto bambini.
Tutto bambini.
Immagino tantissimi a guardare Atlantide.
È esattamente il modo in cui è stato ucciso il generale Soleimani. A quel punto partono queste immagini drammatiche, veramente in bianco e nero, e si vede un convoglio di automobili in un'imprecisata strada. Purgatori dunque si mette a fare una specie di telecronaca, puntando l'attenzione sulla voce del pilota del drone, spiegando che ci sono questi puntini bianchi che fanno determinate cose, e questi puntini sono degli uomini che cercano di scappare da questo attacco. Il crescendo drammatico culmina con l'attacco finale degli Stati Uniti e la telecronaca di Purgatori è veramente gasata come Beppe Bergomi in FIFA. Se non fosse per un piccolissimo insignificante particolare, quello non è il video esclusivo dell'uccisione di Soleimani.
E chi è?
E infatti non è nemmeno il video di un attacco con i droni. E non somiglia molto a un videogioco, ma è un videogioco.
No,
che figura di merda.
È proprio così.
Non ci credo.
Come hanno appunto segnalato tutte le agenzie internazionali appunto che danno le notizie, e in Italia il sito Spider Mac e il debunker Paolo Attivissimo,
che è un nome proprio da debunker,
è un'autorità del debunking, nelle ultime ore ha infatti avuto una certa circolazione un video del 2015 di AC-130 Gunship Simulator, spacciato appunto per l'attacco statunitense, ma che non è l'attacco statunitense.
No, è proprio un videogioco.
È soltanto un videogioco che viene utilizzato anche per simulare azioni militari, quindi a scopo didattico viene usato per introdurre all'attacco dei droni,
diciamo.
Ma non è un attacco dei droni. Il video è infatti un trailer provvisorio del gioco per iOS, sviluppato da Byte Conveyor Studios. E quello che Purgatori ha commentato con così tanta intensità, appunto, non si tratta di un attacco reale, ma soltanto di un videogioco. Naturalmente sono arrivate le scuse del programma, che ha cercato in qualche modo, arrampicandosi sui vetri, di giustificarsi, ma vogliamo ricordare...
Arrampicandosi sui vetri, però, sì. Non sugli specchi.
No, sugli vetri, ovvio.
Come punizione sui vetri.
E solo qualche anno fa il TG4 aveva scambiato infatti Assassin's Creed, per fare un altro esempio, per il simulatore di attentati dell'ISIS. Se volevamo chiudere con una figura di M dello stesso TG, di chi ha pronunciato una figura di M.
Ecco, ce l'abbiamo fatta. Però noi adesso abbiamo un po' di voglia di infinito. Questo è Selton.
Ora che tu hai finito con me, ho tanta voglia d'infinito. Dimentico il tuo viso andando a piedi a Machu Picchu fino all'Africa. Come un povero Cristo con la sabbia dell'Egitto in una zattera. La sera vado a letto con le stelle
e poi mi sveglio sull'isola che non c'è, che non c'è più perdono né perché. Ho tanta voglia d'infinito, ora che tu hai finito con me. Ho tanta voglia d'infinito, ora che tu hai finito con me. Invento il paradiso del silenzio e del sorriso su una maca. Divento re del Cipro, ballo il tango all'improvviso, salvo il Senegal. Promettere a nessuna di non fare tardi pagando a rate la luna. Non chiedo più perdono né perché. Ho tanta voglia d'infinito ora che tu hai finito con me. Ho tanta voglia d'infinito ora che tu hai finito con me. E viaggerò così senza pensieri per ritrovare me stesso in Nuova Delhi. E in una cartolina scriverò due punti, aperte virgolette. L'amore è un'avventura, ma se vuoi c'è un treno per te che nessuno sa. Porta o chi ti aspetta, al binario 3. Ho tanta voglia di infinito, ora che tu hai finito con me. Ho tanta voglia di infinito, ora che tu hai finito con me. Ho tanta voglia di infinito.
E questi erano i Shelton che ci riportano direttamente in America Latina con voglia di infinito.
Sì, tra l'altro lanciamo qui il sondaggio perché noi dibattevamo durante la canzone. A me sembra Fabio Concato.
Secondo me è Alan Sorrenti.
A chi assomiglia di più? Lanciamo adesso il telefono.
A voi la risposta. Ma come la risposta arriverà con il Beat Parade di oggi?
Eh sì, amici, oggi vi diciamo che il tempo vola e insomma in un battito di ciglia ci siamo ritrovati dal mangiare il panettone a che è finito questo, quasi finito possiamo dire, questo primo mese del 2020. Però noi non abbiamo ancora finito di fare i nostri buoni propositi, i nostri bilanci. E quindi oggi che cosa vi portiamo? Vi portiamo una lista dei 10 fallimenti tecnologici più grossi del decennio che è appena passato. Qualche spoiler, e con questa colonna sonora vi diciamo che ci sono migliaia di soldi in fumo, robe che esplodono, tutto di tutto. Quindi se siete insomma
le premesse sono buone,
le premesse sono molto buone. Se siete un po' tristi perché magari un esame non è andato come volevate, pensate che c'è sempre di peggio. Posizione numero 10, Apple Maps. Allora, diciamo che quando il tuo principale competitor comunque è un colosso come Google, appunto in questo caso Google Maps nello specifico, la strada per il successo sicuramente è lunga e tortuosa e probabilmente finisce in un burrone come in questo caso. Perché appunto hanno scoperto appunto a proprie spese gli amici di casa Apple che, stufi di doversi appoggiare al servizio del competitor Google, hanno deciso di creare delle proprie mappe e le hanno lanciate nel 2012 assieme alla nuova versione del sistema operativo che al tempo era iOS 6. C'è da dire che però si sarebbero dovuti impegnare almeno un minimo, perché quest'app era piena di bug, carente nelle informazioni sui mezzi pubblici, non si poteva usare in alcuni paesi, insomma un disastro. Dopo 7 mesi, la situazione è un po' migliorata, però diciamo che nel frattempo Google è arrivata pure su Marte, quindi diciamo che li sta facendo abbastanza a mangiare la polvere. Sì, decisamente. Posizione numero 9, Microsoft Keen. Già prima, diciamo, del Windows Phone, casa Microsoft ha cercato di fare breccia proprio nel mercato degli smartphone con questo, appunto, Microsoft Keen, che era pensato sostanzialmente per agevolare l'utilizzo da smartphone dei social. Quindi aveva proprio un'interfaccia pensata per ospitare i vari feed e permetteva sostanzialmente, con il drag and drop, quindi trascinando, di condividere i contenuti. Peccato che questo telefono così social non riuscisse a gestire Twitter e YouTube. Quindi, amici, qua mancano proprio le basi. Posizione numero 8, Coolest Cooler. Attenzione. Siamo nel 2014 e questo Coolest Cooler nasce praticamente come un progetto su Kickstarter e chiede sostanzialmente 13 milioni per riuscire a finanziare la nascita di una specie di mini frigo con delle casse incorporate per essere i più fighi alle feste in Riviera organizzate dal King Giovanni.
Cosa c'è?
Che c'è?
13 milioni per una serata in Riviera con lo Zabardi, mio compagno in pana. Mi sembra un prezzo onesto, mi sa che mi raccollo a tutta.
Ecco, sì, ecco, hanno trovato un finanziatore in pala con Giovanni, sì. Comunque grande video. Possiamo dire però che il progetto ha avuto vita breve, perché è stato chiuso dopo poco ed è riuscito a spedire solo 2/3 dei minifigo che erano stati promessi ai finanziatori. Quindi niente, amici Riviera, vi tocca andare con la borsa frigo. Emilio, comincia a prepararla. Oppure in pala, sempre con la borsa frigo. Posizione numero 7, la TV 3D. Possiamo dire che all'inizio, diciamo, degli anni del, appunto, 2010, se avesse chiesto a chiunque quale sarebbe stata la tecnologia del nuovo decennio, vi avrebbe detto sicuramente il 3D, perché Avatar ha illuso un'intera generazione.
Maledetto.
Però possiamo dire che se anche al cinema questa tecnologia sì, si usa, ma comunque non è certo la più fortunata, men che meno lo è nelle nostre case, perché dai, amici, chi è che c'ha voglia di stare sul divano con quegli occhialetti malefici? Quindi le aziende produttrici di televisori ci hanno provato, però dopo un po' hanno dovuto desistere. Posizione numero 6, Fire Phone. E chissà come avrebbe reagito qualche anno fa Bezos se le avessero detto che avrebbe avuto più fortuna a mandare le robe nello spazio che a lanciare uno smartphone brandizzato Amazon. E invece è stato così, perché il Fire Phone è stato un flop con una perdita di 200 milioni.
Pulito. Ma come pulita è per balla di Bjork che ci ascoltiamo ora. E questa era Bjork con Hyper Ballad. Mamma mia,
che ballad.
Ma adesso torniamo dopo questa ballad ai veri fallimenti tecnologici di questo decennio.
Arriviamo a delle cose un po' meno riuscite della Hyper Ballad di Bjork. E quindi in posizione numero 5 troviamo i Google Glass, che ci danno un grande insegnamento, amici, che saper presentare un prodotto è sicuramente importante, ma non è tutto, perché appunto questi Google Glass hanno avuto una presentazione che definirla stratosferica è dire poco. Nel 2012 infatti il co-founder di Google, Sergey Brin, ha tenuto una conferenza al Moscone Center mostrando per la prima volta questi occhiali indossati da dei paracadutisti che sono atterrati poi in diretta durante la conferenza. E quindi l'idea
è che
un investimento sicuramente sì, più o meno, perché appunto l'idea era che questi occhiali smart avrebbero cambiato il mondo, però poi alla fine ha avuto, diciamo, la meglio la paura, perché i problemi, diciamo, di privacy quando la gente va in giro con delle telecamere al posto degli occhiali possono essere abbastanza, insomma. Posizione numero 4.
Puoi paracadutarti.
Sì, puoi paracadutarti comunque, quello ci sta. Posizione numero 4. Abbiamo i Windows Phone. Anche questi sono stati presentati, possiamo dire, comunque con poche aspettative. Si diceva che avrebbero decretato la morte degli iPhone. Giova ci fa segno che probabilmente lui ce l'aveva, come ci ha confessato che aveva anche la TV 3D.
Molto,
esatto.
E gli occhialini soprattutto.
Prima di andare in pala lui guardava la TV 3D. Comunque, dicevamo dei Windows Phone che si avrebbero appunto decretato la morte degli iPhone, ma qualcosa deve essere andato storto, perché Microsoft ha passato anni a cercare di convincere gli sviluppatori a creare delle app per il proprio sistema operativo, però non ha ottenuto grossi risultati. E nel fallimento c'è stata di mezzo anche la Nokia, un sacco di posti di lavoro e qualche miliardo di dollari, insomma una roba grossa. Adesso siamo finalmente alla top 3, numero 3, abbiamo Juicero. E quella era la promessa fatta da questo prodotto dal nome giovine e accattivante. Juicero praticamente vi prometteva di farvi delle spremute in busta. Quindi tu prendevi queste buste di frutta e verdura, che richiedevano però ovviamente per essere spremute l'acquisto di un macchinario che costava soli $700.
È il mio sogno.
Proprio il sogno di tutti. Non fosse che in realtà gli investitori e Bloomberg poi hanno scoperto che la macchina praticamente non serviva, benché fosse praticamente il fulcro dell'intera operazione, perché le persone praticamente potevano spremere le confezioni di succo a mano.
Beh, era per incoraggiare il lavoro manuale.
Questo è molto vero, però purtroppo la compagnia ha chiuso poco dopo che la notizia si è diffusa. Posizione numero 2, Theranos. Anche qui parliamo di un business grosso da oltre 9 miliardi e di quella che era stata praticamente presentata come una rivoluzione della medicina, cioè un nuovo metodo per farsi l'analisi del sangue, addirittura così facile e comodo da poter, diciamo, da potersi acquistare nei supermercati. Peccato che ci fosse il trucco, perché nel 2018 il Wall Street Journal ha, diciamo, sgamato, potremmo dire, la CEO e fondatrice Elizabeth Holmes, che aveva preso in giro tutti, anche i finanziatori, spacciando per i risultati del suo prodotto quelli che erano invece i risultati ottenuti attraverso il classico metodo per l'analisi del sangue.
Non fa una piega.
Sì, esatto, quindi diciamo un bel fallimento, anzi una bella truffa. E poi rullo di tamburi per la posizione numero 1. E abbiamo un primo posto esplosivo, Samsung Galaxy Note 7. E questo esplosivo, diciamo letteralmente, perché proprio quello di esplodere era il piccolissimo difetto di questo modello di smartphone, che è stato accolto inizialmente molto bene dal mercato, molto triste effettivamente, soprattutto per il suo design. Se non che il telefono esce ad agosto 2016, già 35 report di esplosioni si hanno a fine anno, dopo che il modello viene ritirato e rimpiazzato, i nuovi modelli che fanno iniziano a prendere fuoco sugli aerei, tanto che molte, diciamo, compagnie rifiutano di far salire a bordo gente che abbia questo telefono. Che dire, a un certo punto forse è meglio smettere, amici, e quindi chiudiamo anche
salutiamo
noi
così velocissimamente.
Esatto, velocissimamente, amici, ci vediamo giovedì.
E chi non ci ascolta, un marrano.
Ciao belli.
Attenzione, è stato un disturbo, l'output è sospeso, attento, forse ci stanno tracciando, stacca, stacca, stacca!